Gloria a Dio. Allora dobbiamo fare gli auguri questa sera a mia mamma. Si può dire quanti anni fai? Eh?
Eh?
Com'è?
39.
Mia madre oggi fa 73 anni.
Auguri.
E stasera c'è pure Mary che fa il compleanno, che fa 30 anni questa sera, anzi in questo giorno in realtà. Alla fine regalo, ah?
Eh?
Ah? Ok, prendiamo la lettera ai Romani al capitolo 5. Lettera ai Romani al capitolo 5. Come sta andando qua? Da posto? Lettera ai Romani al capitolo 5. Ah, gloria a Dio. L'ho detto, Romani capitolo 5, versetto 1 e versetto 2. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Giustificati dunque per abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche, mediante la fede, l'accesso, l'entrata a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Io vorrei che voi notaste questa sera la quantità di incoraggiamento che ci sono in queste parole. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace per mezzo presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo. Guardate quanto incoraggiamento. Noi siamo pieni di incoraggiamento dalla scrittura e ci scoraggiamo così facilmente. La scrittura continuamente ci tartassa, ci bombarda, ci martella continuamente con l'amore di Dio, con l'amore incondizionato, con la grazia di Dio, e noi facilmente ci dimentichiamo di quello che Lui ci dice. Noi siamo stati giustificati, siamo stati resi giusti. In realtà la traduzione migliore in realtà non sarebbe questa, nel senso che noi non abbiamo ricevuto giustizia, noi abbiamo ricevuto rettitudine, noi siamo diventati retti davanti a Dio. La parola rettitudine in realtà nel testo greco ha un significato straordinario. ha il significato della parola giustizia o rettitudine. Nel testo greco significa letteralmente essere messi in una posizione perfetta e corretta davanti a Dio. Quando la Bibbia dice che siamo stati giustificati, la Bibbia dice che siamo stati posizionati in maniera corretta davanti a Dio. Ora, in che modo siamo stati posizionati davanti a Dio? La parola rettitudine, cioè che siamo stati resi retti, giusti davanti a Dio, significa qualcosa di incredibile. E vorrei che voi ascoltaste queste parole stasera. Ognuno di voi, ognuno di noi, questa sera possiamo ascoltare con il cuore e non solo con la testa, con le orecchie, con la mente. Ascolta lo Spirito Santo stasera. Siamo stati resi giusti significa che non solo siamo stati perdonati dei nostri peccati, tutti. Non tutti semplicemente passati. La Bibbia dice che quando siamo stati perdonati per sempre. Noi siamo stati perdonati di tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri. Perché il perdono di Dio non ha scadenza e non è temporaneo. Il lavoro che Dio fa nella nostra vita è eterno, non è a scadenza. E la Bibbia dice che non solo siamo stati perdonati dei nostri peccati, ma siamo stati resi giusti, significa che nella presenza di Dio non è semplicemente, non arriva una persona che è stata perdonata e quindi che ha scontato la sua pena nel mondo, è arrivato a Dio come per dire, ah, ci arrivi. La Bibbia ci insegna che siamo stati resi giusti, cioè davanti a Dio noi non abbiamo più una fedina penale. Cioè siamo stati purificati dal sangue di Gesù in tal maniera, in tale modo che noi siamo davanti a Dio come se non avessimo mai peccato. Quando la Bibbia dice in 2 Corinzi 5,17 chi è in Cristo, egli è una nuova creatura, sta dicendo chi è in Cristo è una creazione che non è stata mai creata prima, cioè in Cristo tu non hai un passato. Non so se è una buona notizia per voi, per me sì. Quando tu sei arrivato a Cristo, il tuo passato non esiste più. Tu sei una nuova creatura. Questa è la nuova nascita. La nuova nascita è ritornare alla casa del Padre e i tuoi peccati non sono stati perdonati, sono cancellati. Non sono stati perdonati e messi in un archivio segreto e di tanto in tanto Dio ne esce uno, te lo ricorda. Dio non rinfaccia mai i peccati. E qua cade anche quel tipo di insegnamento diabolico e satanico che viene fatto a volte nelle chiese evangeliche dove ti insegnano che Dio ti fa pagare i peccati, dove se tu sbagli in un modo o in un altro Dio te la farà pagare. Questo mi sta succedendo perché ho peccato, perché ho fatto quell'errore. E noi coinvolgiamo Dio in questo aspetto satanico e diabolico che invece di presentarlo come un padre meraviglioso che non solo perdona ma dimentica. Ora io sfido tutti quanti voi che siete genitori, tutti noi che abbiamo dei figli, quanti di noi perdoniamo i peccati ai nostri figli, i nostri sbagli ai nostri figli perché ci chiedono perdono? Chi lo fa? Nessuno. Tu non ami i tuoi figli perché sono bravi e non li perdoni perché ti chiedono perdono. Tu sei padre, tu sei madre, quindi il tuo amore è dovuto alla loro vita. Per questo li hai messi al mondo, li abbiamo messi al mondo, per amarli. Amen. Noi siamo stati giustificati. Ora, la parola chiave non è tanto la parola, non è tanto il fatto che siamo stati giustificati, ma il fatto che è scritto che è per fede. Cioè noi possiamo argomentare quanto vogliamo su questo, quanto vogliamo, ma c'è soltanto una cosa che la rende efficace nella nostra vita, se ci crediamo oppure no. Noi non possiamo discutere l'amore del Padre. Noi non possiamo articolare l'amore del Padre o la grazia di Gesù. Non possiamo. Giustificati dunque per fede. Quindi io non semplicemente devo credere in Gesù, ma devo credere realmente che i miei peccati non ci sono più. È un sistema di grazia. È un luogo di grazia, è questo di cui parleremo. Ma tu lo realizzi se ci credi. Perché se non ci credi comincerai a discuterlo, a pensare, ma se però, sì, però qua, appena apri la porta non è più grazia. Giustificati, resi retti davanti a Dio per fede, abbiamo pace. E dove, lo devi credere che hai pace. Lo devi credere che lui ha fatto pace con te e che tu hai fatto pace con lui. Ora voglio farti vedere quando lui ha fatto pace con te. Lui non ha fatto pace con te quando tu sei ritornato a casa. Guarda in 2 Corinzi, guardate, tenete il segno su Romani 5. 2 Corinzi, il capitolo 5. Guardate il versetto 17, 18 e il 19 in maniera particolare. Se dunque uno è in Cristo, egli è... Non se uno fa le opere buone, No, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. La parola nuovo significa qualcosa che non è mai esistito prima. La parola nuovo qui nel testo greco è neos, significa letteralmente qualcosa che non è mai esistito prima. Quando tu vai in un negozio e compri un maglione, tu ritorni a casa e mostri il maglione dicendo mi sono comprato un maglione nuovo. In realtà il maglione è nuovo per te, ma non è nuovo affatto, perché quella lana era una pecora. Quindi quella lana è stata tagliata, è stata lavata, è stata trattata, è stata colorata, è stata cucita e ne hanno fatto un maglione, non è nuovo. Ma quando la Bibbia parla che noi siamo nuove creature, significa letteralmente qualcosa che non ha una storia, qualcosa che è nato e che ha solo un futuro. Qualcosa che non è mai nato prima. Chi è in Cristo, in realtà la scrittura dice nel testo originale, è una nuova creazione. Dio ti ha ricreato. Noi siamo la nuova creazione, la nuova generazione in Cristo. E come da Adamo in poi sorsero tutti gli esseri umani e da Gesù Cristo in poi sono sorte tutte le nuove creature. Alleluia. Tu sei una persona nuova. Dice, ma io ho ancora problemi nel mio carattere, ancora pensieri cattivi, dico bugie, ho qualche vizio, eccetera, eccetera. Quello che tu fai non dipende da quello che tu sei e quello che tu fai non cambia quello che tu sei. I tuoi figli non sono i tuoi figli perché sono dei buoni figli. Tu sei italiano non perché sei un buon cittadino italiano, non perché non fai mai un'infrazione, non perché paghi tutte le tasse, non perché non superi mai il limite di velocità, non perché non getti mai una carta in mezzo alla strada. Noi siamo italiani perché siamo nati nella nostra nazione, ci è stata data una posizione, ci è stata data una cittadinanza. Noi siamo figli non per i nostri meriti, non per le nostre opere, ma per grazia. Perché Gesù ci ha dato questa posizione. Alleluia. In Romani, in 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 18, tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché, attenzione al versetto 19, Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Dio ha fatto pace con il mondo, una volta e per sempre. Dio ha fatto pace, Dio ha già riconciliato il mondo in sé, il mondo a sé, in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Sapete che davanti a Dio non esiste alcun essere umano colpevole dei suoi falli. Questa è follia, ma è quello che dice la Bibbia. Infatti, Gesù, quando parlò dello Spirito Santo, ha detto: quando verrà Lui, Egli convincerà il mondo di peccato. E qual è il peccato del quale lo Spirito Santo deve convincere il mondo? Uno solo. Dice di peccato perché? Perché non credono in me. Non esistono peccati imputati da Dio agli uomini. Non esistono. Dio ha già riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Attraverso il peccato di Adamo, tutti gli uomini sono diventati peccatori. Attraverso il sacrificio e l'obbedienza di Cristo, tutti gli uomini sono diventati giusti. Il problema è solo uno: se ci credete pure o no. Vi faccio una domanda. Per essere peccatori devi credere in Adamo? Per essere peccatore, dice, si insegna, l'uomo nasce peccatore. L'uomo nasce peccatore. Ok, tu vai da una persona e gli dici: tu sei un peccatore. Lui dice: perché? Perché sei un peccatore? Punto e basta. Chi tu le cura? Hai mai accettato Adamo come signore della tua vita per diventare peccatore? Sì o no? No. Perché devi accettare Gesù per diventare giusto? Se noi andiamo a leggere Romani 5 dal verso 12 al versetto 21, noi scopriremo questa verità sconvolgente. Sconvolgente. In Cristo Gesù tutti gli uomini sono stati perdonati. L'unico peccato imputato da Dio alle persone è l'incredulità. Quando verrà lo Spirito Santo, Egli convincerà il mondo, non la Chiesa, il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Cioè l'immagine che ci dà la Bibbia è che il mondo è in una prigione con la porta aperta. E il nostro compito è quello che ha fatto Gesù. Io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù si è posizionato nella storia dell'umanità come colui che lascia la casa del padre. Pensate un attimo alla parabola del figlio prodigo. Lui posiziona se stesso esattamente all'opposto del fratello del figlio prodigo. Il fratello del figlio prodigo che è rimasto a casa, non curandosi del fratello lontano, non gliene fregava niente, addirittura si è arrabbiato quando il fratello è ritornato a casa e il padre ha fatto festa. Vi ricordate? Gesù cita e racconta di questo fratello proprio mettendosi in antitesi, all'opposizione di quello che è il fratello del figlio prodigo, per dire: io, il fratello maggiore di tutta l'umanità, ho lasciato la casa del padre per venire a prendere ogni singola persona e dire a tutti quanti: papà ti sta aspettando, arrivo anche da casa. Giustificati dunque per fede. Per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, non per mezzo delle nostre opere. È opera sua, non nostra, mediante il quale abbiamo anche avuto, per mezzo della fede, l'accesso, l'entrata a questa grazia. La grazia, voglio farvi leggere una cosa in Giovanni al capitolo 1, chiaramente conoscete già questi versetti. Giovanni capitolo 1, il versetto 16 e 17, e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, dalla sua traboccanza, grazia sopra grazia. Il versetto 18, nel versetto 17, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia è venuta. La legge è stata data. Dio non voleva dare la legge al popolo di Israele, il popolo l'ha richiesta. Il popolo ha chiesto la legge e Dio gli ha dato la legge. Dio non voleva dare il re al popolo di Israele, il popolo ha chiesto un re e gli ha dato un re. Stai attento a quello che chiedi, stai attento a quello che vuoi, stai attento a quello che desideri. dice qua, la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia è venuta. La grazia non è una dottrina, la grazia è una persona. La grazia non è un insegnamento, la grazia è Gesù Cristo in persona. La grazia è la persona stessa. Tu non puoi separare la grazia, non possiamo separare la grazia da Gesù. Sono la stessa identica cosa. E in Romani al capitolo 5, al versetto 2, come abbiamo letto, dice: per mezzo di lui abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso, l'entrata a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo. Noi non possiamo vantarci di quanto siamo bravi, ma sicuramente possiamo vantarci di quanto siamo amati.
Amen.
Amen. Non possiamo vantarci di quanto siamo fedeli a Dio, perché nessuno di noi si può vantare, ma possiamo vantarci del fatto che Lui è fedele con noi. Amen. Anche quando siamo infedeli. Possiamo vantarci, noi non possiamo, scusate, non possiamo vantarci del fatto che la nostra parola ha sempre l'ultima parola, cioè che quando diciamo una cosa facciamo sempre quello che diciamo, perché noi manchiamo, noi diciamo a volte bugie, a volte prendiamo degli impegni e non li manteniamo con Dio, con la Chiesa, con i fratelli, con le persone. Ma possiamo vantarci del fatto che quando Dio ha promesso una cosa, anche se possono passare gli anni, e abbiamo messo di lato quella promessa, quella parola profetica, abbiamo permesso che la polvere, un centimetro, diventasse su quella parola, oggi realmente possiamo dire che nel momento in cui scuotiamo, come dice Isaia 52, la polvere di dosso a noi, quella parola avrà sempre un'efficacia nella nostra vita. Le promesse di Dio non vengono meno se c'è qualcuno che ci crede. E può passare tempo, ci possiamo allontanare, ci possiamo sviare, possiamo fare qualunque cosa, ma nel momento in cui ritorniamo alla casa del Padre, quella promessa avrà sempre la sua efficacia e avrà sempre un adempimento nella nostra vita. Sempre. Perché? Perché le promesse di Dio sono stabili. Non sono treni che passano, sono lì ad aspettare te. Perché, dice la Bibbia, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Sono preparate, sono lì per te, ancora disponibili per la tua vita. Quindi se Dio ti ha fatto delle promesse che non si sono realizzate, sappi che quelle promesse aspettano te, non sei tu che aspetti loro. In questa grazia, dice la Bibbia, noi siamo entrati nella grazia, che non è semplicemente la persona stessa di Gesù. Gesù, che è la grazia in persona, ci ha preso per mano e ci ha portato nel suo mondo, ci ha portato nella sua realtà, ci ha portato nel suo habitat naturale. E la grazia di Dio, guardate, a me piace moltissimo questa espressione che usa l'Apostolo Paolo in Atti 17:28, dice: in Lui viviamo, in Lui ci muoviamo, in Lui noi siamo. In Lui noi viviamo, in Lui ci muoviamo, in Lui noi siamo. La grazia di Dio è quel luogo dove tu vivi, dove tu ti muovi, dove tu compi cose straordinarie per Dio, e può essere anche scioccante, anche lo stesso luogo dove tu pecchi. Sembra strano, a volte viene insegnato quando tu pecchi Dio si allontana dalla tua vita. Questa è una stupidaggine. Dio non può, non che non vuole, Dio non può separarsi da te, perché Lui ha fatto un patto con te, e quel patto non è un contratto, è un patto che Lui ha fatto, e quel patto è unilaterale, cioè significa che non dipende da te. Dio ha detto: per quanto mi riguarda, io sarò con te ogni giorno della tua vita. Non importa dove tu sarai, perché dove tu sarai, io sarò. Oh, non entrare in quel posto, perché sennò Dio rimane fuori. Sapete un po' come la storia del limite di velocità? Dice: gli angeli arrivano fino a 130, dove il piede là sono solo. Possiamo raccontarci le favolette quanto vogliamo, la scrittura dice esattamente l'opposto. Dio non ha fatto un contratto con noi, Dio ha fatto un patto con noi. E il patto è unilaterale. Significa che quando Dio si prende un impegno, e lui sarà lì, perché lui non ti lascia. Lui ha una parola, non ha due parole. Lui ha una parola. Ma io sto vivendo nel peccato, Dio è con te. Ma io sono lontano dalla sua parola e dalle sue promesse, lui è con te. Ma è vero o no che proprio quando abbiamo bisogno, quando siamo lontani, quando siamo scoraggiati, quando siamo schiacciati, abbiamo bisogno di qualcuno che ci rialza? Sì,
amen.
Dio è lì per rialzarci non appena noi diciamo aiutami. Lui è lì pronto. Lui non può lasciarti, perché chi si è unito al Signore è uno stesso spirito con Lui per sempre. Vi ricordate quando Gesù ha detto ai 70 erano tornati dalla missione in Luca 10:17? Dice, ritornarono rallegrandosi dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Vi ricordate? E Gesù ha detto, io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni, tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Ma dice, non vi rallegrate del fatto che i demoni vi sono sottoposti, rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli.
Amen.
Alleluia. Allora non è che quando tu sbagli un signore cancella, poi il signore c'ha il segretario, no? E cancella sto nome per favore. Anzi, no, ha chiesto perdono, no, scrivi. No, aspetta, sì. Sta pensando una cosa brutta, cancella. Ah, no, si è pentito, no. Io ogni putù sono nel libro della vita, tanto. Ricordate da piccoli quando, con le gomme, ricordate? I buchi nei quaderni, nelle pagine. Era un dramma. Erano francesi, quelle gomme da cancellare odiose, color blu e rosso, quello rosso per la matita e quello blu per la penna. E allora quando volevi cancellare con la penna prendevi la gomma della matita e con la saliva e cercavi di tanto in tanto e si sciazzava fuori. Ma pensiamo veramente che Dio sia un uomo? Noi lo diciamo, Dio non è un uomo, ma a volte pensiamo realmente che Dio è un uomo. È come un padre che quando gli nasce il figlio apre un conto corrente a suo nome e per il resto degli anni, fino a quando ha 18 anni, versa una somma mensilmente. E quel conto corrente sarà disponibile per il figlio soltanto per legge quando avrà 18 anni. Immaginate se il padre dovesse versare dei soldi sulla base del carattere del figlio. Ma fosse tutto in mezzo al sangue. La grazia di Dio è un luogo. La parola grazia significa favore immeritato. E questo ci vuoi non accedere, perché no, tu ci sei già dentro, lo puoi realizzare solo se ci credi. Se tu ti svegli la mattina, apri i tuoi occhi e dici, oggi è un giorno di favore da parte di Dio. Abbiamo tutte le nostre cose da pagare, abbiamo tutti i nostri debiti, abbiamo le nostre malattie, abbiamo i nostri acciacchi, abbiamo le nostre prove, le nostre tentazioni, ma dovremmo alzarci ogni mattina, svegliarci e dire, io sono sotto il favore immeritato del mio Padre Celeste. Oggi è una giornata di grazia, non di disgrazia. Oggi è una giornata dove vedrò miracoli, non soltanto prove e tentazioni. Oggi è un giorno dove vedrò le persone aprirsi al messaggio del Vangelo, non solo persone secolari di chi mi creano problemi. È sempre lì il discorso, se tu ci credi, le cose succedono. A volte non è sempre facile, a volte dobbiamo rimanere fermi e saldi per un certo tempo, a volte addirittura bolliamo quando stiamo per arrivare. Vi ricordate Pietro quando cammina sulle acque? Pietro cammina sulle acque in maniera soprannaturale. Lui ci ha dimostrato che è possibile vivere in maniera soprannaturale. Possiamo criticarlo quanto vogliamo a Pietro, ma è l'unico che ha camminato sulle acque con Gesù. Lo possiamo prendere in giro quanto vogliamo, ma è l'unico che ha sperimentato cose straordinarie con Gesù, perché aveva un coraggio ed era impavido. E quando ha cominciato, dice la Bibbia, ad affondare piano piano, e grida a Gesù. Gesù gli va incontro, gli stende la mano, lo tira su. Vi ricordate? Matteo 14, lo tira su. Dove lo mette? Non sulla barca, lo mette sulle acque di nuovo. Questo è scioccante. Dice la Bibbia, e insieme poi entrarono nella barca. Pietro stava camminando sulle acque, comincia ad affondare, piano piano piano, non è che affonda di colpo, piano piano. Gesù arriva, lo prende per la mano, lo alza e lo rimette accanto a lui sulle acque. Bellissimo, è straordinario. E gli ha detto, perché hai avuto poca fede? Poca fede? Caspita, poca fede, uno che cammina sulle acque, poca fede. E noi ci confronto, allora chi sei? Perché il problema nostro è che abbiamo interpretato male quella parola. La parola poca fede non ha a che fare con la quantità. Per niente, non ha a che fare con la... lui aveva poca fede, allora quelli che erano sulla barca, allora la fede non ne avevano per niente. No, non è una questione di quantità. Nel testo greco la parola poca significa è durata poco. Non è una questione di quantità, è una questione di durata. Come per dire, tu hai iniziato bene e poi è finita. Perché? Perché? Stava andando bene, perché? E la Bibbia dice che lui guardò il vento. Ma il vento c'era anche prima. E a volte è così, noi iniziamo nel soprannaturale in maniera incredibile e poi ci accorgiamo così, all'improvviso, di ciò che è accanto a noi. Ma ciò che è accanto a noi c'era anche prima. Le difficoltà c'erano anche prima. Il mare in tempesta c'era anche prima. E semplicemente la nostra fede ha fatto la differenza. In Lui viviamo, in Lui ci muoviamo, in Lui noi siamo. Alleluia. Quando a volte facciamo le insegnamenti della scuola profetica, insegniamo alle persone ad ascoltare la voce di Dio e iniziare a profetizzare, una delle cose che le persone che blocca le persone è la paura di dire qualcosa che non è da parte di Dio. Allora insegniamo loro come parlare da parte di Dio, come dire delle cose, come approcciare all'aspetto profetico, al mondo profetico. E una delle cose che noi diciamo sempre, incoraggiamo tutte le persone, diciamo questo momento e questo luogo è il miglior luogo e questo è il miglior momento per sbagliare. Perché una cosa è certa, non sarai giudicato qua. Noi guardiamo quello che fai, ti stiamo accanto, ti stiamo vicino, ma non avere paura di sbagliare, perché questo è il miglior posto dove puoi sbagliare, quando sai che c'è qualcuno accanto a te che non ti giudicherà, anzi, che userà l'errore per insegnarti a non sbagliare più. E nella grazia è così, con Gesù è così. La grazia di Dio non è ricaricabile, non ha una data di scadenza. Non è che se tu fai le cose buone la grazia aumenta. E a volte noi abbiamo questo concetto quasi da misurare. Abbiamo il misuratore della grazia. Cioè più preghiamo più abbiamo favore meritato. Più leggiamo, più preghiamo, più viviamo in maniera santa, più la grazia di Dio sarà a nostra disposizione. No, è un luogo nel quale sei entrato e nel quale tu vivi, ti muovi e sei. E in questa grazia, dice Paolo, noi rimaniamo saldi e ci vantiamo. Rimaniamo saldi e ci vantiamo. È in questo luogo che noi rimaniamo saldi. Tu non puoi rimanere saldo nelle tue opere. Non puoi rimanere saldo nel tuo pensiero. Non puoi rimanere saldo nel concetto che tu hai di te stesso. Per quanto alto tu possa avere il concetto di te stesso, allora alla fine cadi. alla fine sbatti contro la realtà che è la tua debolezza, la nostra debolezza. E Paolo dice: allora io mi glorierò della mia debolezza, perché quando io sono debole allora sono veramente forte, perché la potenza di Dio si dimostra perfetta nella mia debolezza. La grazia di Dio è un luogo dove tu puoi stare saldo, dove non vieni valutato per quello che fai, né per le buone opere né per le cattive opere. Se è per grazia, non è per opere. Non sei valutato meglio perché fai cose migliori, non sei valutato peggio perché fai cose peggiori, perché lì l'unica cosa che conta è la tua identità. Se tu sei figlio, tu sei l'addetto. Lo sforzo e la fatica, dice Paolo, non è per mantenere la grazia. Molti non comprendono che le opere non servono per mantenere la salvezza, perché le opere non ti sono servite per averla. La salvezza è per opere? No. Se tu facessi tutta la vita opere buone, avresti la garanzia della salvezza? Sì o no? No. Perché? Perché la salvezza è un dono. Se è un dono, non è un premio. Se è un dono, non la puoi guadagnare. Se non la puoi guadagnare, non la puoi neanche perdere. Molto semplice. Perché non è per opere, né per quelle buone né per quelle cattive. Le opere a cosa servono? Non servono per avere la sicurezza della salvezza. Le opere, dice l'apostolo Paolo, servono per testimoniare della salvezza. Dice chi ha ricevuto la grazia, chi ha compreso la grazia, si affatica più di tutti gli altri. Significa che la fatica che io metto nella mia vita non serve per custodire un dono che non mi sarà mai tolto, ma serve per testimoniare al mondo intero che se Dio l'ha fatto con me, allora lo può fare con chiunque. E non mi darò riposo finché questo messaggio non arrivi fino all'estremità della terra. Perché tutti devono sapere, lo Spirito del Signore è su di me. Per questo Egli mi ha unto, dice Gesù. Per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno del giubileo, l'anno della grazia, l'anno del favore immeritato del Signore. Alleluia. In questa grazia noi stiamo saldi. Stiamo saldi. Nessuno ti può smuovere. In questo luogo dove tu sei entrato grazie a Cristo, nessuno ti può smuovere. Dice Gesù: nessuno li rapirà dalla mia mano. E poi, parlando del Padre, diceva: nessuno li rapirà dalla mano del Padre mio, perché io e il Padre siamo uno. Alleluia. Chi ci separerà dal suo amore, dice Paolo? Né vita, né morte, né angeli, né principati, né potestà, né cose presenti e né cose future potranno mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. Alleluia! Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E come possiamo avere il beneficio di questa parola? Ci devi credere. Devi crederci che non dipende da te. Devi credere che la posizione che tu hai non dipende da te. L'unica cosa che puoi fare è onorare tuo padre dicendo a tutti quanti di quello che lui ha fatto per la tua vita. Amen. Questa è la fatica. Perché ci affatichiamo a viaggiare? Perché ci affatichiamo a evangelizzare? Perché ci affatichiamo a raccogliere situazioni? Facciamo debiti, se non dormiamo la notte, abbiamo problemi a casa. Perché? Qual è il motivo per il quale facciamo tutto questo? Perché mancherebbe lavoro da fare? No. Perché questo messaggio deve, è degno di essere predicato. Questo messaggio è degno di essere portato fino all'estremità della terra. Con tutto quello che abbiamo, con tutte le risorse che abbiamo, con tutte le potenzialità che abbiamo, con tutto ciò che abbiamo e con tutto ciò che non abbiamo. Noi dobbiamo predicare il Vangelo. E come Geremia possiamo dire: mi sono sforzato di contenerlo, ma non ho potuto perché la sua parola era dentro in me come un fuoco nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerla, ma non ci sono riuscito. Alcune volte ho cercato di allontanarmi da Dio, non ci sono riuscito. Alcune volte ho cercato di non pensare più alla sua parola, alle sue promesse, alla sua chiamata nella mia vita. Mi ha perseguitato, mi è venuto a prendere in ogni luogo, in ogni situazione, in ogni condizione. Perché? Perché il Signore mi ha detto: se tu fallisci, io fallisco. Il tuo fallimento è il mio fallimento, ma il tuo successo è il mio successo. In questa grazia noi siamo salvi e ci vantiamo. Lo ripeto, di cosa possiamo vantarci? Di noi? Andiamo a leggere un attimo Ebrei, dai, concludiamo. Perché la difficoltà più grande che noi abbiamo, la difficoltà più grande che noi abbiamo è il separare la nostra anima dal nostro spirito. La fede non ha a che fare con l'anima, la fede ha a che fare con il nostro spirito, con il nostro cuore rigenerato. E a volte noi andiamo dietro i nostri pensieri e le nostre sensazioni, andiamo dietro un vano modo di ragionare, dice Pietro, che è un vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri, un vano modo di pensare, di ragionare, che abbiamo ricevuto in eredità. Ma Paolo parla diverse cose, diverse volte su questo aspetto della mente. Paolo parla del rinnovamento della mente, vi ricordate in Romani 12, versetto 2. Non ragionate secondo il mondo, che non ha niente a che fare con il peccato, con il contaminarsi. Ha a che fare proprio con il modo in cui formuliamo i nostri pensieri. Abbiamo bisogno di un cambio di cultura, dei cambi di pensiero. Oh, va a testa, non la lasci fare. Trapianto direttamente. Non è un cambio di software, è un cambio di hardware. Non dobbiamo cambiare semplicemente il sistema operativo, dobbiamo prendere il vecchio computer e buttarlo via, letteralmente. A volte vogliamo mettere cose nuove lasciando le cose vecchie, non funziona perché ci saranno sempre conflitti, è un computer che si blocca perché è pieno di virus. Lo dobbiamo riportare a zero, fare una nuova installazione. E dice qua Ebrei 4, versetto 12, la parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace ed è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle ed è in grado di giudicare il pensiero e l'intenzione del cuore. La parola di Dio non è la Bibbia. Quando lo scrittore scrisse questa lettera non esisteva la Bibbia. Non è riferita alla Bibbia. Questo è molto importante per noi comprenderlo. Quando lo scrittore parla qui, la parola di Dio è vivente ed efficace, non parla della Bibbia, parla di Gesù. Parla di quello che esce dalla sua bocca. La Bibbia non esisteva, la Bibbia è nata dopo secoli. Lui non parla profeticamente del libro. Parla di ciò che esce dalla bocca di Dio e che arriva al tuo cuore e ti cambia e ti taglia. Ti taglia, quando Dio ti parla ti taglia. La parola di Dio è vivente ed efficace ed è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra, dillo insieme a me, penetra. Penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. La parola di Dio quando arriva è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Mette una separazione tra l'anima e lo spirito. E ti fa comprendere come camminare, come credere. La fede non è mentale. I dubbi sono mentali, ma i dubbi non sono nel cuore. La fede è nel cuore, i dubbi sono nella mente. La fede nel cuore, le sensazioni sono nella mente. La fede è nel cuore, le emozioni sono nella mente. A volte camminiamo con Dio, con l'anima, e mescoliamo le cose dello spirito con le cose dell'anima e diciamo sì, è vero, però Sì, è vero, ma sì, è vero. E quando ragioniamo sull'argomento della grazia, la nostra mente va in tilt, perché noi non riusciamo ad accettare il fatto che non dobbiamo fare niente per essere amati. Non lo accettiamo. Noi viviamo in una società meritocratica, basata sul fatto che tu vali per quello che fai, tu vali per quello che hai, tu vali per gli amici che hai, non vali per quello che sei. Solo ad una persona interessa chi sei veramente. Tuo padre. Perché lui ti ha amato prima che tu nascessi. Questo è meraviglioso. Lui non ha avuto bisogno che tu fossi in vita per amarti. E la cosa più incredibile è che lui ti ha perdonato prima che tu nascessi. Gesù non ha perdonato i tuoi peccati quando tu hai creduto in lui. Gesù ha perdonato i tuoi peccati quando è morto sulla croce. Lui è l'agnello preparato prima della fondazione del mondo, dice Pietro. Amen. Se entrassimo in questo argomento potremmo dire che i nostri peccati sono stati perdonati prima della fondazione del mondo. Che c'entri tu? Come puoi tu fare cambiare idea a lui? Se lui ha già stabilito ogni cosa per te prima che tu nascessi. Non è meraviglioso questo? Non so, ma è una buona notizia questa qua. Questo è il Vangelo, questa è buona notizia. È la parola di Dio che è Gesù in persona, è il Logos di Dio, che è il Gesù in persona. Quando lui parla, e l'Apocalisse ce ne parla, della parola di Dio che ha una spada a due tagli. Vi ricordate la visione di Giovanni? Quando vide Gesù, è una spada che usciva dalla sua bocca. Bellissimo. È una spada affilata che penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Ed è la parola, quando arriva all'opera dello Spirito Santo attraverso la parola di Dio, quando arriva ci fa comprendere se stiamo semplicemente andando dietro alla nostra anima o se stiamo realmente seguendo il nostro spirito. La fede non è nell'anima, la fede è nello spirito. Alleluia, per fede, per fede, per fede. Non è autoconvinzione, non è autoconvincimento, è una ferma e assoluta certezza basata sulla sua parola per la tua vita. È fede. E in Ebrei 4, concludiamo con il verso con il quale abbiamo iniziato stasera, Ebrei 4, il versetto 2 dice: infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella. È stata annunziata il Vangelo. A noi, come pure a loro, cioè lo stesso messaggio. Durante i secoli, durante le generazioni, lo stesso identico messaggio. Cioè, ma c'è stato qualcosa. Quella parola non è servita loro a nulla perché non ci hanno creduto. Ci credi che Dio realmente ti ha reso una persona giusta? Ci credi realmente che sei entrato in questa grazia, in questa grazia non devi fare niente per meritarti qualcosa? E che non potrai mai fare niente per non meritarti qualcosa. Perché è un luogo dove è, dove tutti sono uguali in Cristo. Paolo dice, ormai siete tutti una stessa cosa in Cristo. Non c'è più uomo, donna, schiavo, libero, greco, ebreo, scita. Siete tutti una stessa cosa in Cristo. Siamo in Cristo, siamo nella grazia, non sotto la grazia, siamo nella grazia, dove non sei valutato per quello che fai. Non è meraviglioso? Tu puoi fare cose straordinarie, incredibili, avrai lo stesso valore. Puoi cadere, sbagliare, peccare, avrai sempre lo stesso valore. Questo non cambia Dio. Questo cambia le conseguenze di Dio, le conseguenze, scusate, nella tua vita. Ma non ti attirerai una maledizione, come non ti attirerà una benedizione in caso contrario. Perché se sei in Cristo, tutto ti è stato già dato. Questo fa andare fuori di, ci fa andare fuori di testa, perché non è possibile. Ma questa è la realtà della dimensione della grazia. Se tu ci credi, ne avrai benefici. Se non ci credi, non ne avrai benefici. Sarai come un miliardario che va in giro a chiedere l'elemosina. La colpa non è di Dio. La responsabilità non è di Dio. Devi credere. È per fede. Alleluia. Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi, o per dirla in ebraico, antico, e cuore smuovere. E ci vantiamo,
amen,
ci vantiamo della speranza della gloria di Dio per la nostra vita. Amen. Siamoci in piedi, dai. Alleluia. Oh, gloria a Dio. Grazie Padre, grazie per questa sera, grazie per la tua parola, grazie per come tu ci insegni, grazie per come ci incoraggi, grazie per come ci porti avanti, grazie, grazie con tutto il cuore, grazie perché tu rinnovi la nostra mente, grazie perché cambi il nostro modo di pensare, grazie perché ci svergogni quando noi cerchiamo di mettere in dubbio, cerchiamo di ragionare sulla grazia, sul tuo amore. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore che sei sempre presente, grazie perché non ti stanchi e non ti affatichi mai di incoraggiarci e di starci accanto e spingerci ad andare avanti. Grazie per questa serata, grazie per i miei fratelli e per le mie sorelle, grazie per ognuno di loro e grazie per come ci porterai avanti questa settimana, nel nome di Gesù.
Amen,
amen e amen. Alleluia. Gloria a Dio, concludiamo, facciamo la nostra offerta, dopodiché ce ne andiamo nelle nostre case. Qua c'è il cestino, chi vuole fare la propria offerta la faccia, chi non la vuole fare la faccia lo stesso, con gioia e con entusiasmo. Alleluia, e ci possiamo salutare tutti quanti.